SBS Italian.
Come ogni mercoledì mattina è arrivato il momento dell'economia, ma oggi naturalmente il tema è al centro del nostro programma perché parliamo del budget presentato dal ministro del Tesoro Scott Morrison e ci colleghiamo con il professor Max Tani. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max e ben trovato.
Allora, in apertura del programma di questa mattina abbiamo illustrato alcuni degli aspetti principali dell'annuncio di ieri sera a Canberra. Innanzitutto, quali sono le tue prime impressioni generali e quali secondo te gli aspetti più innovativi, se ci sono?
Ma allora, l'aspetto forse più innovativo e più generale è che non c'è un aspetto generale, non c'è un aspetto innovativo, per cui è un budget di transizione che fa un occhiolino e forse anche due a elezioni che si devono tenere nei prossimi 12 mesi e quindi sparge su tante componenti della popolazione australiana dello zucchero per rendere la vita più semplice o quello che ci è stato detto fino adesso, che bisogna tirare la cinghia perché abbiamo un problema di deficit, perché le condizioni economiche sono sostanzialmente deboli, anche se le cose stanno andando abbastanza bene. Ecco, questa immagine d'Australia è messa a lato per probabilmente un anno, fino a quando non si chiarifica chi sarà il prossimo ministro, chi sarà il prossimo governo, e quindi nessuna decisione difficile è stata presa, nessun indirizzo vero e proprio è stato preso e abbiamo quindi tagli di tasse, abbiamo finanziamenti per diversi gruppi, dagli anziani a per quanto riguarda innovazione, per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda tutta una serie di cose che però non hanno un tema principale.
Intanto bisogna dire, Max, che il ministro Scott Morrison comunque ha promesso sgravi fiscali per redditi medi e bassi. Noi vorremmo sapere questa mattina da te quali sono gli elementi più importanti di questi cambiamenti e quanti saranno i contribuenti direttamente interessati.
Ma allora, i cambiamenti sono due. Il primo è un cambiamento che arriva il prossimo anno ed è una riduzione delle tasse per circa 10 milioni di lavoratori con redditi che vanno sostanzialmente da 45 mila dollari fino a circa 90 mila dollari. Quindi questa riduzione delle tasse che arriva o come un offset più grande oppure come un rimborso se uno non ha tasse da pagare, innanzitutto si mette in pratica se tu hai delle tasse da pagare, però arriva soltanto tra 12 mesi. La cosa invece che arriva subito a partire di luglio è il fatto che la fascia di tassazione su cui sono calcolate le tasse, che fino adesso era 87 mila dollari, viene spostata a 90 mila, per cui tutti quelli che guadagnano da 87 mila dollari in su ricevono a partire da luglio, dal 2 luglio, questo sgravio fiscale, per cui hai, se vuoi, dei benefici immediati per chi ha dei redditi medio-alti, mentre chi ha redditi medio-bassi avrà dei benefici tra 12 mesi.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, e stiamo commentando alcune delle iniziative annunciate da Scott Morrison, il ministro del Tesoro, che ha confermato, tra l'altro, che il limite di tassazione del 23,9% sul prodotto interno lordo verrà per la prima volta incluso nelle strategie fiscali della finanziaria. Il target è poco al di sopra della media trentennale del 22,3%. E il ministro ha dichiarato che questa misura farà in modo che la tassazione rimanga al di sotto di un livello prefissato, aiutando a raggiungere gli obiettivi del ritorno all'attivo dei conti e della riduzione del debito. Allora, possiamo commentare questa iniziativa del budget?
Ma allora, è forse più una, diciamo così, una strategia di marketing più che un qualche cosa di effettivo, perché sappiamo tutti molto bene che la media o un numero medio ha un certo valore simbolico, perché dice ma in media è quello che succede, però la media è fatta di tante persone che sono al di sopra della media e sono al di sotto della media, per cui ci saranno senz'altro persone che saranno tassate ben al di sopra del 23%, 23,9%, e persone che saranno tassate molto meno. Questo però è diciamo così, questo numero è abbastanza simbolico, forse anche delle condizioni attuali in cui non abbiamo crescita di salari. L'unico modo che abbiamo sostanzialmente di crescita è aumentare nuovi lavori. Questi nuovi lavori hanno dei redditi che non sono spesso al di sopra dei 90-100 mila dollari, per cui riesci a raggiungere la media perché i tuoi salari non stanno aumentando, stai aumentando il numero di persone che ricevono un salario, però lo ricevono al di sotto della soglia per cui hai questo tipo di tassazione, e tutto aiuta a mantenere questo numero, dove il governo può dire sì, io effettivamente sono riuscito a fare questo, a contenere l'aumento delle tasse, però non è un contenimento dell'aumento delle tasse, lo tieni in un certo senso automaticamente per come sono le condizioni economiche di oggi.
Max, nel budget federale sono stati annunciati anche cambiamenti riguardanti la superannuation. E cosa cambierà in questo caso per il cittadino medio?
Ma per il cittadino medio cambia sostanzialmente poco, soltanto a partire dal prossimo anno ci saranno delle exit fee, quindi i pagamenti che devono essere effettuati quando tu porti i soldi al di fuori della superannuation, questi verranno ridotti, e più che altro quello che succede è che se tu hai un conto superannuation molto molto basso, il governo sta guardando a modi per eliminare le spese di gestione che in ogni caso sono state pagate fino adesso, per cui magari hai un guadagno di $1,000 l'anno ma hai $2,000 di spese, per cui alla fine di ogni anno la tua superannuation, se non è sufficientemente grande, va indietro invece di andare avanti. Questa è un'aberrazione che sta venendo fuori in parte anche dal lavoro della Royal Commission sul settore banche, settore gestione e risparmio più in generale, ed è una buona iniziativa, perché è veramente un'aberrazione che non ha senso e che colpisce chi è più debole, quindi chi ha più o meno risparmi nella superannuation.
Ricordiamo che stiamo commentando il budget annunciato ieri sera dal ministro Scott Morrison, un argomento di cui ci occuperemo anche domani mattina con le linee aperte al 1300-799-626 per i vostri commenti. Adesso ne stiamo parlando con il professor Max Tani. Come sempre, quando viene annunciato un budget si fa l'elenco dei vincitori e dei vinti, diciamo così, chi ci guadagna e chi ci perde. Tra coloro che ci guadagnerebbero ci sono gli anziani, mentre tra coloro che ci perderebbero ci sono i neoimmigrati. Quali sono gli aspetti positivi quindi per chi fa parte della terza età, e invece quelli meno positivi o addirittura negativi per chi è arrivato nel paese da poco tempo?
Ma per quanto riguarda gli aspetti positivi per la terza età è che è possibile lavoricchiare, quindi avere dei lavori senza che quindi avere del reddito da lavoro vero e proprio, senza che la tua pensione venga toccata, e questo è un incentivo a stare attivi e farlo magari lavorando un giorno a settimana. Quindi questo è positivo. Positivo il fatto che da un punto di vista di spese mediche sono stati dati più soldi per soprattutto finanziare pacchetti per la salute mentale delle persone, che in età avanzata diventa importante. Da un punto di vista di chi perde o chi è svantaggiato, sono i nuovi immigrati, perché si vedono allontanarsi di altri 12 mesi l'accesso ai servizi sociali, che fino a questo momento era 3 anni, mentre passerà a 4 anni. Per cui l'incentivo, se vuoi, per migrare in Australia e poter accedere immediatamente ai benefici che abbiamo noi, quindi dai vari servizi sociali che sono offerti dal governo australiano, ecco, questo diventa sempre più complicato, sempre più difficile.
Per accesso ai servizi sociali da parte di chi è arrivato da poco intendiamo quei pagamenti di Centrelink, tra cui New Start, la Carers Allowance, il Family Tax Benefit, insomma tutta una serie di subsidies, insomma di facilitazioni che possono essere accessibili per chi già risiede in Australia, ma non appunto per i primi anni di chi è appena immigrato a questo punto. Questo però non riguarda i rifugiati, giusto?
Esatto, quindi lì è un trattamento ovviamente diverso, però ci sono anche tanti problemi che devono essere risolti per quanto riguarda i rifugiati, perché ci sono veramente delle zone d'ombra in cui accogliamo queste persone, però non permettiamo loro di avere una vita normale, per cui è abbastanza, insomma, ci sono delle contraddizioni che speriamo possano essere risolte in seguito. Te ne dico proprio una abbastanza banale, però importante, perché mi è anche capitato di avere una persona in questa situazione, in cui accettiamo un rifugiato, diamo loro la possibilità di studiare, però il sussidio di studio va soltanto per 12 mesi. Per avere un corso di laurea hai bisogno di 3 anni, per avere un master di solito hai bisogno di 2, per cui vogliamo queste persone vengano, però non diamo loro la possibilità di completare un ciclo di studio, per cui esistono tanti dettagli che mettono, diciamo così, come sabbia in un ingranaggio che dovrebbe essere più semplice, però, ripeto, è un problema molto specifico che deve essere risolto in un modo o nell'altro.
Max, un altro aspetto interessante potrebbe essere quello che si vuole intendere per una serie di misure, iniziative nuove che potrebbero andare nella direzione di combattere il sommerso. Ci puoi dire qualcosa rispetto a questo?
Sì, quello sì, perché sembra essere uno, diciamo così, dei temi principali. Ho detto prima che non c'è un tema principale, in effetti non esiste un tema principale, però tra i sottotemi il tema di protezione, miglioriamo la difesa, miglioriamo la polizia, attacchiamo il sommerso, questo c'è. Per cui, per quanto riguarda il sommerso, innanzitutto è impossibile fare pagamenti in contanti di più di $10,000, quindi anche lì si cerca di combattere un'economia sommersa che esiste anche in questo paese, non esiste soltanto, noi parliamo spesso l'Italia come un punto di riferimento negativo, no, quello c'è anche qui. È stata creata anche una task force per andare a combattere l'industria del tabacco, l'industria illegale del tabacco, da cui il governo pensa di tirare fuori $4 miliardi, e io devo confessare la mia ignoranza, perché non sapevo che ci fosse un problema così esteso di traffico illegale di tabacco, ma forse vedendo le tasse che il governo mette sulle sigarette non è inconcepibile che esista questo tipo di industria. Ci sono delle misure per far sì che compagnie straniere, qua non è niente di illegale, però siamo ai limiti forse della legalità, quindi compagnie straniere che operano in Australia e che hanno profitti in Australia, molto spesso, visto che l'Australia ha una tassazione tutto sommato elevata rispetto ad altre parti del mondo, cosa fanno? Fanno indebitare le loro sussidiarie in Australia, di modo tale che viene ridotto il profitto in questa nazione, e profitti vengono trasferiti in altre parti del mondo dove invece la tassazione è più leggera. Ecco, questo giochetto è più semplice. Una cosa che non è stata ancora chiarita nel budget di ieri è il fatto che il governo, o la principale fonte di beneficio del governo, è la riduzione delle tasse. Ricordate che è stato annunciato lo scorso anno dal 30% al 25% per le grandi compagnie, dove i laburisti sono totalmente contro, quindi questa misura non è passata. Il governo è intenzionato a riproporre questa in Senato, però non ci ha detto quanto questo effettivamente potrebbe costare, e questo potrebbe essere il numero più grande tra le spese del budget.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.